Sia lodato Gesù Cristo. Sicuramente avete riconosciuto nell'inizio della pagina evangelica di questa quarta domenica del tempo ordinario la finale del Vangelo di domenica scorsa. Vangelo che ci ricordava come Gesù ogni sabato, come tutti gli altri ebrei devoti, si recava alla sinagoga per ascoltare e spesso leggere e commentare la parola di Dio. Emblematico, sempre molto importante per noi, è quel gesto che Gesù fa. Gli passano il rotolo, il volume del libro del profeta Isaia e Gesù cerca nel volume la pagina che gli interessa. Se io vi dessi in questo momento il Vangelo e vi dicessi cercami questa parabola, cercami questo passo del Vangelo, riuscireste a fare questo? Conoscere la parola di Dio, amare la parola di Dio, tenerla nella nostra vita al centro, perché vi dicevo domenica scorsa, il Salmo dice lampada ai miei passi è la tua parola, Signore. Senza la parola di Dio cammino all'oscurità, e quando sono nell'oscurità o cammino nell'oscurità, provate a pensare a una macchina in campagna senza fari. Faccio danni. Quando sono nell'oscurità faccio danni a me stesso e spesso anche agli altri. Così si spiegano, secondo me, tante pagine e tante notizie che leggiamo sui giornali. Genitori che uccidono i propri bambini, coniugi che si fanno violenza l'uno con l'altro, eccetera, eccetera. Oggi, cominciando da questo, no? Da questa parola di Dio che per noi è come un faro, andiamo avanti per quella che è la reazione dei compaesani di Gesù. Ripeterei un pensiero che ho detto anche agli altre messe, e perché non dovrei dirlo anche a voi. Secondo voi cosa si aspetta uno in una situazione dove è conosciuto? Nella sua famiglia, nella sua comunità, nel suo paese d'origine, perché no, nella sua parrocchia. Cosa si aspetta? Si aspetta comprensione, si aspetta amicizia, si aspetta carità. E Gesù arriva lì al suo paese carico di questa forza. Nel Vangelo di domenica scorsa, ricordate, era scritto, Gesù dice, lo Spirito del Signore Dio è sopra di me. La citazione di Isaia cominciava così. Quindi Gesù, pieno di questo Spirito, parla ai suoi compaesani. E cosa ne ottiene? Avete sentito? Questa indignazione fortissima, per la quale noi stasera siamo invitati a chiederci, ma perché davanti a Gesù reagiscono così male? Perché questa violenza? Che avete capito tutti cosa fanno, no? Lo prendono, lo portano sul ciglio del monte e cercano di scaraventarlo giù. Chi è stato in Terra Santa capisce bene cosa sto dicendo, perché anche oggi la città di Nazareth, il paesino di Nazareth, è costruito in una conca, quindi a forma di anfiteatro naturale, no? Così, dove al centro c'è la Basilica dell'Incarnazione con una luce azzurra che splende al centro di questa città così importante. Peraltro, siccome ci sono studenti, voglio ricordare che un paio d'anni fa, forse due anni fa o l'anno scorso, non ricordo bene, durante la benedizione delle case, sono andato alla casa dello studente e ho chiesto a un ragazzo, mi ha detto, io sono di Nazareth. E io gli ho detto, ah, conosco una signora molto importante di Nazareth. E lui mi ha detto, sì, e come si chiama? Gli ho detto, guarda, girati. Aveva la finestra aperta e si vedeva in prospettiva la chiesa della Medaglia Miracolosa con la statua della Madonna. Si è girato come spaventato, come dire, chi c'è in camera? E invece poi ha capito, ha detto, ah sì sì sì, Miriam, così l'ha chiamata lui, Miriam di Nazareth. Sì, esattamente quella. Bene, questa reazione è forte perché Gesù li stuzzica, la verità è questa. E li stuzzica proprio in quello che gli ebrei avevano di più sacro, cioè la fede. Però vedete un po' come si sviluppa la questione. Loro chiedono a Gesù che Gesù faccia miracoli come li ha fatti nelle città vicine. Nominano Cafarnao, Ricordate che Cafarnao era la città dove Gesù era andato ad abitare, in casa di Pietro. Anche qui, che è stata interessante, ricorda, molto bella questa esperienza, che si va a vedere la casa di Pietro, di cui si conservano le rovine, e sopra è stata costruita una chiesa che ha il pavimento di vetro, di modo che voi, visitando la chiesa sopra, sotto potete vedere esattamente come era fatta la casa. E qui la famosa camera, una grande camera che San Pietro aveva riservato a Gesù, dove Gesù parlava con gli apostoli, eccetera. Lì davanti a questa casa, in Cafarnao, Gesù molte volte aveva predicato, ce lo dice il Vangelo, e aveva fatto dei miracoli, delle guarigioni. Per esempio, non so se ricordate, credo di sì, la guarigione del paralitico che portano a Gesù e che non può arrivare davanti a Gesù perché c'è molta folla. Allora scoperchiano il tetto della casa e calano il paralitico proprio davanti a dove Gesù stava. È uno dei miracoli successi a Cafarnao. E gli abitanti di Nazaret, si chiamano Nazareni, gli abitanti di Nazaret dicono a Gesù: senti, tu sei venuto qui e predichi che si compie oggi davanti a noi questa parola, cioè proclami di essere il figlio di Dio, proclami di essere il Messia, devi fare di questi segni, devi fare questi segni miracolosi. E Gesù dice: io questi segni non li posso fare perché voi non avete fede. E allora noi diciamo: ma dov'è che non hanno fede? In che cosa non hanno fede? Non hanno fede in Dio Altissimo? In Yahweh? No, quella ce l'hanno. Sono ebrei osservanti, se no non sarebbero nella sinagoga, no? Non hanno fede che Gesù sia realmente quello che Gesù dice di essere, il Messia mandato da Dio. Ricordatevi, a ridare la vista ai ciechi, la libertà ai prigionieri, a purificare i lebbrosi, a proclamare l'anno di grazia e la misericordia di Dio. E allora Gesù cita due casi, qui questi vanno proprio su tutte le furie, l'avete sentito, perché cita due casi dell'Antico Testamento. Chiaro che adesso non ho il tempo per raccontarveli, ma sono due fatti che leggiamo durante la messa la domenica, due fatti bellissimi, dove due pagani, la vedova di Sarepta di Sidone e Naaman il Siro, appunto era Siro, quindi era pagano, obbediscono a ciò che il profeta chiede in nome di Dio. E questi allora capiscono il discorso e la logica di Gesù. Gesù sta dicendo: se anche trovo un pagano che ha fede, il miracolo lo faccio. Se trovo un ebreo che non ha fede in me, miracolo non posso farlo. Questa sufficienza, questo orgoglio, questa superbia del cuore che hanno gli abitanti di Nazaret, che presumono di sapere tutto di Gesù, impedisce a Gesù di compiere miracoli. E l'applicazione che facciamo a noi? L'applicazione è molto semplice. La nostra vita di fede è importantissima. Noi riceviamo la fede come un germe, come un seme, il giorno del battesimo. E abbiamo la responsabilità grandissima, enorme, di far crescere questa fede e di maturare questa fede. Io ve lo dico spesso e lo ripeto volentieri: non si può vivere 70, 80, 90 anni con quei 4, 5 pensieri, rudimenti che restano dal catechismo che abbiamo fatto per la prima comunione e per la cresima, perché questo non basta. Non avremo mai, non si può avere una fede matura se noi non curiamo, non nutriamo e non facciamo crescere la fede. E allora la domanda che immagino mi possiate fare è: come si fa, Don Chico? Bene, guardate, anzitutto pregando e accostandoci ai sacramenti. Ma secondo voi, come capita spessissimo, uno che non frequenta, che non prega, che non si accosta alla confessione, che non fa la comunione, può dire di avere una fede matura? Pensiamoci con sincerità, con onestà? Chiaro che no, chiaro che no. E poi ovviamente la nostra fede ha bisogno di essere formata. Cosa faccio per formarmi? Cosa faccio per non essere come questi nazareni che dicevano sappiamo tutto di te? La gente tante volte, a me capita, e sono sacerdote, immagino anche a voi che sacerdoti non siete, ma siete buoni cristiani, buoni testimoni di fede, capita di sentire della gente che dice io sono più cattolico del Papa. Vi ricordate, vi ho già raccontato, una signora mi ha detto io vado sicuramente in cielo, ho una zia suora. E io ho detto, guardi, sarà già un po' difficile che ci vada sua zia suora in cielo, perché per tutti è difficile. Ma non pensi di avere lasciapassare con accozzi all'italiana lì, perché lì si vede tutta la verità. E su questo adesso anche non potrei e non devo fermarmi, ma la seconda lettura di oggi, il discorso della carità, ci rimanda al capitolo 25 di San Matteo, dove l'Evangelista riporta il discorso di Gesù che ci dice quali domande ci verranno fatte il giorno che moriremo. E non ci verrà chiesto di che squadra siamo, tifosi, o quanto abbiamo nel conto in banca, come eravamo belli dal punto di vista esteriore, come vestivamo, firmati o no, come era lunga la macchina o come era bella la casa. Saremo interrogati sulla carità. Stamattina opportunamente Monsignor Pillola ha citato una frase che io già altre volte vi avevo citato, di San Giovanni della Croce, che dice così: alla sera della vita, quando la vita tramonterà, e tanto lo sappiamo che tutti dobbiamo morire, no? Allora, quando tramonterà la nostra vita, alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore. Questa è una cosa serissima. Allora, evidentemente, questo atteggiamento che Gesù, in un certo senso, stigmatizza nei suoi compaesani, può essere il nostro comportamento. Quando noi diciamo, io so già tutto, io sono a posto, io sì che sono bravo, non li sentite voi questi ragionamenti? La gente è convinta di questo, di saperne più del Papa, più del Vescovo. Leggete certi articoli che ci sono sul giornale o su internet. Questi giornalisti, per esempio, che pontificano tranquillamente, mischiando di tutto, cose religiose, cose di psicologia, cose di politica, cose di economia, non se ne capisce più nulla. E il catechismo, il Vangelo, quella verità che Gesù è venuto a portarci e che ci libera da tutte le gabbie e gli schemi che abbiamo, come ha detto Gesù, la verità vi farà liberi, la verità vi farà liberi. Questa dove la mettiamo? Come la conosciamo? Mettiamoci seriamente il problema della crescita della nostra fede. Perché questo che Gesù oggi ci vuole dire, tu se hai un atteggiamento superbo, un atteggiamento orgoglioso, se sei pieno di te, rendi impermeabile la tua vita alla mia grazia, mi impedisci di lavorare nel tuo cuore. E veramente questo è quello che non vorremmo mai. Che Gesù un giorno ci dicesse, peggio per te, perché mi hai tenuto lontano tu. Mi hai tenuto tu lontano dalla tua vita. Mi hai impedito tu di aiutarti, di darti quella mano bucata dal chiodo della croce con la quale intendevo salvare la tua vita. E qui, e vorrei concludere così, il collegamento con la festa che facciamo oggi, che è la festa di San Biagio. Anche ieri ho voluto sottolineare questo, la fede, la fede. Noi quello che faremo tra qualche momento lo faremo nella fede della Chiesa, che ci insegna che sono 7 i sacramenti istituiti da Gesù. E poi ci sono i sacramentali, cioè i gesti di benedizione che vengono fatti. Benedirò i dolci che poi distribuiremo. Benedirò, imponendo le candele, la gola per la salute. Sapete, mentre i sacramenti funzionano, dico una parola latina ma la traduco subito, ex opere operato, vale a dire funzionano in un modo automatico, ecco, forse la parola più facile è questa, automatico, per la forza che Gesù ha dato loro, i sacramentali funzionano in proporzione alla nostra fede, alla mia, sì, alla mia che lo celebro e alla vostra che lo ricevete. Ex opere operantis. Così avete sentito qualche volta un po' di termini tecnici. Il sacramento, l'Eucaristia che stiamo celebrando, se un sacerdote validamente ordinato, come sono io, dice le parole dell'ultima cena e vuole consacrare il pane e il vino diventano Gesù. Punto. Che il sacerdote sia santo, che non sia santo, che chi riceve l'Eucaristia sia santo o non sia santo, funziona automaticamente, punto. Per la forza che Gesù ha dato. Il sacramentale non è così. Funziona per la fede di chi lo dà, lo celebra, e per la fede di chi lo riceve. Lo dico, sorridete pure, perché lo faccio per questo, perché sorridendo passi il messaggio. Però tenete l'insegnamento di oggi. Posso mangiare 4 camion a rimorchio di dolcetti senza fede? Niente. Posso ricevere l'imposizione non solo di 2 candele incrociate, ma di 2 ceri pasquali incrociati senza fede? Niente. E il beneficio che io ricevo, questo aiuto che il Signore mi dà nella sua provvidenza, ricordate il Padre nostro, Signore dacci il pane quotidiano, che vuol dire tutti gli aiuti per la nostra vita, anche la salute. Tutto questo viene aiutato dalla misericordia del Signore in proporzione alla nostra fede. Dobbiamo crescere nella fede, dobbiamo preservare la nostra fede, dobbiamo far maturare la nostra fede e dobbiamo far funzionare la nostra fede come ci sarà chiesto tra qualche momento. Continuiamo la celebrazione chiedendo un aiuto alla Madonna Santissima. Ieri l'abbiamo celebrata nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio e della sua purificazione. Oggi, ascoltando la parola di Dio, chiediamo alla Madonna Santissima questa fede che lei aveva, perché lei è il nostro modello e che il Signore cerca nel cuore di ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.